è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:38, il numero verde per chiamarci in diretta, 800 24 00 24, messaggi sms 349 238 6666, lazanzara@radio24.it, titoli del TG2.
24 morti a Messina, si cercano nel fango 35 dispersi, l'inchiesta per omicidio e disastro colposi, polemiche su omissioni e mancati interventi, ora si cerca un'area per le nuove case. Caffarella, condannati due romeni a 11 e 6 anni, accolte solo in parte le richieste dell'accusa. Sorpresa in aula, uno degli imputati chiama in causa lo stupratore seriale Luca Bianchini. Lodo Mondadori, Berlusconi accusa, sentenza al di là del bene e del male. Sono allibito, vado avanti, 5 anni, non tradiremo gli italiani. Appena nato, va subito in tilt il nuovo sito internet della fondazione della Premier Dame di Francia, Carla Bruni. Troppi visitatori, impossibile accedere.
Eccoci qui alle 18:40, 800 24 00 24 con il primo ospite che è Fabio Granata. Buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui, esponente del PDL, vicepresidente della commissione antimafia. Vogliamo parlare di che cosa? Di una polemica che si è ravvivata nelle ultime ore dopo le parole del presidente della Repubblica. Le ascoltiamo.
C'è una situazione di diffuso dissesto idrogeologico in gran parte causata dall'abusivismo. Nel messinese e in tante altre parti d'Italia o c'è un piano serio in cui si investe piuttosto che in nuove opere faraoniche, si investe per garantire la sicurezza di queste zone del paese, oppure si potranno avere altre sciagure.
Insomma, dice Napolitano, basta opere faraoniche, investire i soldi in sicurezza. A cosa si riferisce se non al ponte sullo stretto di Messina? E si è innescata una polemica politica. Di Pietro, per esempio, sentite anche lui.
In queste ore state vedendo a Messina che uno per uno tutti quelli del centrodestra, a cominciare dal Presidente del Consiglio, vanno lì a testimoniare solidarietà e a dire che se ne occuperanno. È una vita che a Messina il governo del comune, della provincia, della regione e centrale e del centrodestra stanno impegnando i soldi per fare il ponte sullo stretto e non per difendere il territorio. Avete sentito queste cose voi per la RAI ufficiale? Chiedetela a Minzolini, anzi diteglielo a Minzolini. A Minzolini, dai la notizia per favore.
Non si capisce quale notizia dovrebbe dare Minzolini secondo Di Pietro, ma è bella la chiusura, poi la riproporremo naturalmente. A Minzolini, dai la notizia per favore. Brunetta sul ponte sullo stretto, sentitelo.
Scusi, ma il ponte sullo stretto di Messina è proprio necessario, visto lo schifo in cui versa il nostro sud in generale? Sarebbe meglio prima fare...
Posso rispondere?
No, chiedo scusa. Sì, certo.
Domanda... Prego, prego. Stavo per dire domanda stupida, poi visto che ho grande stima di lei, faccio un ragionamento. Non è, non facendo le infrastrutture, l'alta velocità, il ponte sullo stretto, che si risolve un problema di mala politica, mala gestione del territorio e anche di miopia di massa. Non facciamo, per favore, semplificazioni.
Allora, onorevole Granata, eccoci qui. Ha sentito, sì?
Sì, ho sentito. Io credo che le parole di Napolitano siano state, come sempre, molto opportune e sagge. Si tratta di capire quali sono le priorità. La Sicilia, come del resto gran parte del territorio del meridione d'Italia, ha avuto per certi versi devastate ampie aree di bellezza assoluta, di paesaggio anche culturale, ambientale, paesaggistico.
E su questo siamo d'accordo, ma che ci azzecca il ponte? Che ci azzecca il ponte?
Beh, ci azzecca nel senso che se si devono creare delle priorità di intervento, certamente un accordo di programma su una gigantesca a questo punto operazione di risanamento idrogeologico, urbanistico, iniziando ad esempio a fare le demolizioni che da anni io tra pochi imploriamo di andare avanti su questa strada.
Ma questo l'ho capito, ecco. Questo l'ho capito benissimo, queste sono cose urgenti da fare, ma lei lo sa che certo. Del ponte sullo stretto si parla da oltre 100 anni,
sì,
che sono in ballo progetti per cui rinunciare, bisognerebbe pagare penali tremende, eccetera. E poi soprattutto, perché ogni volta ritorna la polemica sul ponte dopo una tragedia, come in questo caso, certamente grave?
Guardi, in questo caso,
cioè, non c'è un po' di sciacallaggio, io dico, per fare di paragoni, adesso detto in così papale
papale. Ci sono dei concetti un po' forzati, però è nella mentalità comune, di fronte a ciò che le immagini hanno trasmesso in tutto il mondo. Quindi questa devastazione e questo saccheggio del territorio, questa assoluta mancanza di cura rispetto ad alcune questioni, ad alcuni paesaggi, è automatico il meccanismo, al di là di fatti di sciacallaggio che pure ci sono, il pensare come si fa a concepire un'opera faraonica per unire due aree del paese dove ci sono dei problemi urbanistici, di abusivismo idrogeologici enormi, se prima non si riesce a modernizzare quelle aree e quindi a riapplicare la legalità in quelle aree.
Dunque, secondo lei Berlusconi dovrebbe dire stop a questo progetto?
A mio avviso Berlusconi dovrebbe mettere in stand by e creare una priorità, e oggi la priorità per la Sicilia, per la Calabria, per gran parte del meridione d'Italia è recuperare quote di legalità ma anche di bellezza che sono legate al turismo sostenibile.
E questo col ponte è tutto con tutto questo il ponte è incompatibile secondo lei?
No, non ho detto che è incompatibile, ho detto che in questa fase è quando vedi inopportuno parlare di ponte in una fase nella quale non si riesce neanche ad assicurare la basilare legalità. Io le faccio soltanto un esempio, l'hanno riportato sì. Tutti i giornali, se ci sono 1200 ordinanze di demolizioni, di cui 200 soltanto nel comune che oggi è stato colpito, e non c'è una sola ditta che si presenta alla gara per poter applicare la legge, quindi applicare le demolizioni, case costruite sui gretti dei fiumi, in zone friabili, col disastro che abbiamo visto causare. Allora, il primo tema, così come Lobello opportunamente e coraggiosamente ha lanciato una campagna per cancellare dall'albo degli imprenditori coloro i quali si piegano al pizzo e alle estorsioni, allo stesso tempo dobbiamo sostenere che chi non ottempera ad una ordinanza legale e non si presenta deve essere bandito dal legale.
No, ma io su questo sono d'accordo con lei, anzi sarei ancora più severo, continuo ancora a non capire il collegamento tra una grande azione di legalità che ci deve essere e la costruzione del ponte.
Amico lì, dai la notizia per favore.
E non si capisce questa volta quale notizia doveva dare Minzolini, ma ne parleremo più avanti. Siamo qui con un esponente del PDL, tanto per farvi capire che insomma non è che non si possa parlare all'interno del PDL. C'è anche chi, per esempio, come l'onorevole Granata, dice di essere contrario al progetto e che Berlusconi dovrebbe sospendere il progetto del ponte.
Io non ho detto onestamente di essere contro il progetto, una cosa molto diversa. Ho detto che Napolitano, se mi permette, le esigenze del mio pensiero.
Lei ha detto che Berlusconi dovrebbe sospenderlo, però il progetto. Lei ha detto che Berlusconi dovrebbe sospendere il progetto.
Ho detto che Napolitano ha dato voce a una sensibilità che in questo momento è molto diffusa tra i cittadini. Ho detto anche che in una fase come questa, se non si ha la certezza di trovare le somme per una gigantesca, direi enorme, ciclopica, quella sì storica, impresa di mettere in regola e dentro la legalità l'enorme dissesto idrogeologico urbanistico della Sicilia, della Calabria, quantomeno oggi parlare di ponte da parte di qualche ministro è stato inopportuno, perché mi sembra che come non c'è un collegamento, che come lei giustamente ha sottolineato sembra uno sciacallaggio politico, mi sembrava inopportuno proprio oggi parlare di ponte sullo stretto.
Però mi scusi Granata, lei sa bene che il progetto del ponte è avviato da un sacco di anni, ci sono delle commesse, cioè il progetto va avanti comunque, non è che può bastare una per carità, una tragedia pur grave come quella di Messina per bloccare tutto dopo tanti anni, di questo se ne rende conto, no? Cioè, no, il progetto è anche, nel programma di governo.
Io ho chiesto di senz'altro, sicuramente sì, è una straordinaria opera di modernizzazione del territorio, ma quando veda si è collegato con 16 km di ponte Malmo a Copenaghen in pochi anni, senza che se ne fosse parlato per un'intera stagione, ma insomma parliamo di un altro tipo di logica e di mentalità, si è collegato un'area che è intrisa di modernità, dove alcuni problemi base, che sono quelli dell'assetto geologico del territorio,
sono stati già risolti, secondo
allora,
me.
Non risolti, non ci sono mai stati.
Non ci sono
allora,
mai
il mio
stati.
Ragionamento è oggi, di fronte a tutto questo, la prima riflessione da fare è: abbiamo i fondi parallelamente al ponte, se vogliamo, per far partire questa straordinaria opera di risanamento urbanistico, facendo pagare i prezzi a chi deve pagare i prezzi e le responsabilità. Il primo esempio. Poi le posso lanciare una provocazione.
Sì,
oggi che tutti piangono e tutti piangiamo questa povera gente che ha avuto spazzata via la vita in molti casi, ma la propria povera roba, la propria casa. Noi abbiamo a Palermo un simbolo del sacco di Palermo, la collina del disonore, la collina di Pizzosella.
Sì, ho visto,
ecco,
le foto.
Sono tutte abusive quelle case. Cosa facciamo? Vogliamo dare un segno della volontà da parte nostra di fare sul serio rispetto all'illegalità? Quello sarebbe un segno straordinario.
Su questo, sono assolutamente d'accordo con lei. Un'ultimissima cosa, Granata, ed è questa. Prego. Lei ha detto che l'intervento del Presidente della Repubblica è stato opportuno, eccetera, eccetera. È, come dire, va incontro alla sensibilità della gente. Su questo non lo so, perché bisognerebbe fare dei sondaggi e non abbiamo sotto mano dei sondaggi sul ponte. Però le chiedo una cosa, perché non si può sempre santificare il Presidente della Repubblica. In questo caso è entrato nel vivo di una discussione, cioè non è proprio un intervento da Presidente della Repubblica dire no a un'opera faraonica, perché poi si riferiva al ponte, diciamo la verità, e sì invece alla risistemazione del territorio. Non ha trovato improprio questo intervento?
A me non risulta che Napolitano sia mai stato contro il ponte sullo stretto. La sua esternazione, che ho ritenuto estremamente opportuna, mi ha visto, ha dato voce alla sensibilità della stragrande maggioranza in questo momento, in questa fase, alla luce di questa tragedia, dei siciliani, che non sono contro il ponte, ma vogliono capire se il problema è creare soltanto una sorta di straordinaria cattedrale nel deserto, se c'è una volontà, come io sostengo e so esserci, politica, di una gigantesca opera di modernizzazione e di legalità sui territori.
Però
della
Granata,
della
Sicilia e la Calabria non sono deserto, come lei dice. Lei
no,
è siciliano, non è un deserto. Lo so, non è un deserto.
La Sicilia è la più straordinaria sintesi di stratificazione storico-culturale probabilmente del pianeta.
Per cui
so perfettamente che non si tratta di un deserto. So anche però che tra gli anni 60 e 70 soprattutto si è coltivato un attacco sistematico, il partito del cemento, la criminalità al territorio, che ha devastato una
infrastruttura
immateriale, forse più importante del ponte.
E poi il ponte non è un'opera faraonica, perché costa per esempio poco più della metropolitana C di Roma, molto meno della TAV. Ogni volta si dice opera faraonica, ma non è così, secondo me.
È un'opera straordinaria nell'immaginario collettivo, perché è un'opera di dimensioni importanti, non è certamente un'opera usuale.
Bella questa discussione, viva, siamo di idee diverse, però mi piace, la ringrazio.
Grazie a lei.
Buona serata. 18:53 800 2400 24. Vi faccio ascoltare che cosa? Vi faccio ascoltare, sempre a proposito delle famose votazioni del Partito Democratico sullo scudo fiscale, Massimo D'Alema. Sentite come risponde a queste domande. D'Alema sullo scudo fiscale. Anche D'Alema nella prima votazione sulla costituzionalità dello scudo fiscale non c'era. Sentite.
Per la mozione dell'Italia dei Valori, per quanto riguarda le pregiudiziali di incostituzionalità, anche lei era assente?
Sì, ero assente perché avevo una manifestazione e non mi era stato spiegato bene che era un voto importante. Che purtroppo, sa, nella vita politica succede, anche alcuni degli assenti di ieri erano a Madrid per un convegno, non è che la gente fa le vacanze. Il problema è che
lo scudo fiscale è importante o no?
Lo scudo fiscale è certamente importante e il gruppo dovrebbe cercare di farlo capire a tutti quanti i parlamentari. Dovrebbe funzionare così, evidentemente non funziona granché bene.
Ma se ci fossero stati i deputati del PD assenteisti, sarebbe bloccato questo scudo fiscale per te?
No, questo certamente no, perché ovviamente siccome gli altri hanno 100 deputati più di noi, contano e quando sono sotto chiamano gli altri, quindi questo no, questa è una pura fantasia, però questo non vuol dire che bisogna essere presenti lo stesso, anche per perdere, ma presenti.
Però lui non c'era, dunque dice no, ero non so che ha detto, a un convegno, non so che cosa, altri erano a Madrid in missione. Per me su queste spiegazioni sono ancora più incredibili del fatto di essere stati assenti. Un ascoltatore molto intelligente mi dice: basta difendere il ponte, troppo fazioso, per caso il suo capo è in pregilo? Beh sì, Livio, lo devo confessare. 800 24 00 24, ancora Napolitano, trattato così da Di Pietro sulla questione dello scudo fiscale, la firma o no, Di Pietro che sa benissimo come funziona la Costituzione, però un po' ci marcia.
allo stesso tempo compie un atto di viltà e di abdicazione, perché la Costituzione assegna proprio al Capo dello Stato il compito di rimandare alle Camere i provvedimenti che sono criminali e anticostituzionali. E allora si assume le responsabilità anche lui, dicendo appunto che l'ha voluto firmare, non che poteva non firmarlo perché il Parlamento l'avrebbe riapprovato. Che ci sta a fare lui allora?
L'attacco diretto e la risposta di Napolitano, che non si rivolge a Di Pietro, sentirete qui in audio, ma a un gruppo di studenti, credo, comunque di persone che erano a Potenza, ed è piuttosto, non si sente molto bene, però è efficace. Si sente la reazione anche stizzita del Presidente quando qualcuno gli chiede: ma perché ha firmato lo scudo fiscale?
Nella Costituzione c'è scritto che il Presidente promulga le leggi, e se io lo firmo oggi il Parlamento vota un'altra volta quella legge e non ho obbligato, e allora non lo sapete se dite non firmate, perché non significa niente.
Non significa niente dire non firmare a Napolitano, e su questo il Presidente, almeno secondo me, ha perfettamente ragione. Prima di iniziare a sentire la vostra voce, i vostri commenti, come al solito, sui fatti del giorno, i titoli del TG3.
Le motivazioni della sentenza sul lodo Mondadori che condanna la Fininvest: Berlusconi corresponsabile di corruzione. Berlusconi: sono allibito, la sentenza è un'enormità giuridica, ma io vado avanti, il PD, le decisioni dei magistrati vanno rispettate. 24 morti e 39 dispersi, l'ultimo bilancio dell'alluvione di Messina, si scava ancora, indagini anche sulle frane del 77. Condannati a 11 anni e 6 anni, due responsabili dello stupro nel parco della Caffarella a Roma, sconti di pena per il rito abbreviato. Secondo la Banca Mondiale, entro la fine dell'anno prossimo ci potrebbe essere 90 milioni di nuovi poveri per effetto della crisi. Un video del numero uno di France Telecom scatena una bufera di polemiche per il suicidio di 24 dipendenti licenziati. Si dimette il suo vice. Si è spento Gino Giugni, il padre dello Statuto dei lavoratori, giuslavorista ed ex dirigente socialista, sempre in difesa delle libertà sindacali. Baglioni, Mannoia ed altri a Lampedusa per Ocean, il festival dei migranti, ma per la prima volta sull'isola non ci sono stranieri.
Allora, dico subito una cosa a proposito della vicenda Mondadori, l'esercimento che dovrebbe pagare Berlusconi nei confronti di De Benedetti. Uno la può pensare come vuole, ma cosa c'entra, come sento da alcuni esponenti della maggioranza, a convocare una manifestazione pubblica contro questa decisione? Non c'entra, a mio parere, assolutamente nulla. Poi naturalmente si può combattere sul piano giuridico, si può pensare che sia un'enormità, non lo so, non mi sono ancora fatto le idee chiare su questo, ma cosa c'entra una manifestazione contro una sentenza di un giudice su una vicenda vecchissima come il lodo Mondadori? Va bene, Sky TG24.
Lodo Mondadori, la sentenza: Berlusconi ritenuto corresponsabile della corruzione.
Il premier parla di enormità giuridica, vado avanti, non tradirò gli italiani.
E dopo la sentenza la CIR vola in borsa, il titolo oltre il 10%, poi chiude a più 8%.
Lodo Alfano, domani inizia l'esame da parte della Corte Costituzionale, il PDL fa quadrato.
L'alluvione nel Messinese, 24 morti accertati, il WWF, c'è il rischio di altri crolli.
Lo stupro della Caffarella, condannati a 11 e a 6 anni i due imputati rumeni.
Delitto di Garlasco, nella chiavetta USB di Chiara, materiale sulla patologia dei pedofili.
Il sinodo africano, il cardinale Turkson, relatore dell'Assise, pronti a un papa nero.
Roma: è morto Gino Giugni, giuslavorista e storico padre dello Statuto dei lavoratori.
Medicina: Nobel a tre scienziati americani per i loro studi sull'invecchiamento.
Eccoci, 19 19 800 24 00 24, tra poco intervenite, però voglio farvi riascoltare alcune parti, troppo lungo l'editoriale di Augusto Minzolini, direttore del TG1, apostrofato così da Di Pietro. Risentiamo questo pezzo favoloso di Di Pietro, sentite.
Minzolì, dai la notizia per favore.
A Minzolì, dai la notizia per favore, spettacolare. E dicevo, l'editoriale tanto contestato, il presidente della commissione di vigilanza Rai Zavoli ha appena detto, è un editoriale irrituale, insomma non si fa, il TG1 è di tutti, così si è sentito dire nei giorni scorsi, il TG1 deve essere istituzionale, eccetera eccetera. Spesso sono gli stessi che poi contestano questa istituzionalità del TG1, ma questo è un altro discorso. Insomma, il TG1 deve essere istituzionale, non deve essere di parte. Invece Minzolini ha attaccato una manifestazione in questo modo.
Lo dico senza spirito polemico, ma la manifestazione di oggi per la libertà di stampa per me è incomprensibile. Manifestare è sempre legittimo e salutare per la democrazia, ma in un paese dove negli ultimi tre mesi sono finiti nel tritacarne mediatico Berlusconi, la figura dell'avvocato Agnelli, l'ingegner De Benedetti, l'ex direttore di Avvenire, il direttore di Repubblica e tanti altri, denunciare che la libertà di stampa è in pericolo è un assurdo.
Ancora, naturalmente non è questione del merito, è il fatto che il direttore del TG1, che dovrebbe essere il telegiornale più istituzionale, lo dicono molti, si esprime in questo modo contro una manifestazione.
Il rischio è un altro, l'informazione è diventata il teatro di uno scontro di poteri. La manifestazione di oggi è un episodio di questo scontro perché fotografa una disparità. È stata convocata contro la decisione del Premier di querelare due giornali, La Repubblica e L'Unità. Si contestano due sole querele, non quelle che colpiscono altri giornali, magari di diverso orientamento. Negli ultimi 10 anni ci sono stati in media 430 querele di politici contro giornali, il 68% presentate da esponenti di centrosinistra. Mi chiedo, è possibile che la libertà di stampa sia stata messa in pericolo solo dalle due querele di Berlusconi?
Questa è l'opinione di Minzolini. Zavoli dice: l'editoriale, per brillante che sia, non è nella tradizione dei telegiornali, tant'è che se ne è fatto un uso solo in casi rarissimi. Ancora Minzolini.
Vediamo che succede all'estero. Nel 2004 Tony Blair, dopo un lungo braccio di ferro che arrivò quasi in tribunale, costrinse alle dimissioni i vertici della BBC, che lo accusava di aver falsificato i dossier sulla guerra in Iraq. Non si può pensare che i giornali abbiano sempre ragione. La difesa corporativa non fa bene alla autorevolezza dei media. Specie in Italia, dove si ha una strana concezione del pluralismo dell'informazione. Ci sono giornali che si considerano depositari della verità, che giudicano gli altri che la pensano in modo diverso come nemici o servi. Chi ha questa concezione manifesta contro un ipotetico regime politico, per insediare un inaccettabile regime mediatico.
Va bene, insomma, il rituale, ha fatto bene, ha fatto male. Marino da Rimini, buonasera.
Buonasera, signor Cruciani.
Dica.
Ah, una premessa. Volevo dirle che lo scudo fiscale
sì.
l'hanno fatto quelli del governo, non l'opposizione.
Sì, no, ma lei ha ragione su questo, però...
No, perché lei non lo dice mai.
No, dice Marino, lo do per scontato che... Mi pare evidente, Marino, che è stato approvato dalla maggioranza, però mi scusi, Marino, sì? Non l'ho notato solo io. Purtroppo il Partito Democratico, e non solo il Partito Democratico, ma soprattutto il Partito Democratico, ha ottenuto un bel risultato in questi giorni, che si parla più delle assenze nei ranghi dell'opposizione che del contenuto dello scudo fiscale. Non c'è dubbio.
Infatti,
non è una mia invenzione questa.
La stampa è tutta di sinistra, naturalmente fa notare che cosa.
Ma infatti non ho detto che la stampa è tutta di sinistra, non l'ho mai sostenuto.
No,
per cui...
C'è chi lo dice.
Sbaglia a dirlo.
Chissà perché. No, perché io volevo parlarle dell'intervento del signor Minzolini sul TG1.
Sì.
Anzi, io mi aspetto che lei prenda il suo posto fra poco.
Non ci conti e soprattutto non ci conto io.
Non ci conto perché la strada è buona, lei ha preso il solco giusto.
Ma io magari fare la carriera che ha fatto Minzolini, perché
ma
no?
Ci mancherebbe, si figura.
E allora, qual è il problema? Comunque
no,
non ci punto e non sarà così, non accadrà mai, Marino, non si preoccupi.
Ma anche Boffa faceva quei lavori lì, poi dopo gli è successo quel che
veramente si chiama Boffo. Veramente si chiama Boffo comunque.
Boffo, va bene. Fa niente. Signor, dunque, secondo lei l'intervento, io ho chiamato per questo, se a suo giudizio, non il mio, perché il mio
no, ma a me interessa il suo, non il mio giudizio, a me interessa il suo, Marino.
Il mio?
Sì, certo.
Ma io il TG1 non lo guardo.
E allora perché mi vuole parlare di
TG3?
Sì, ma perché mi vuole parlare di Minzolini se non guarda il TG1, scusi?
No, perché in genere il TG1 è quello che gli italiani guardano.
Ho capito, ma se lei non l'ha guardato, se lei non lo vede quotidianamente, come
io
fa a giudicare Minzolini?
Solo da Radio 24,
ho capito.
E dal TG3
qualche cosa. Va bene, allora che mi vuole dire?
Ascolti, poi volevo un favore da lei, siccome lei è fantasioso e va ricercando le cose vecchie tipo Radio Londra,
sì,
eccetera.
Adesso parte la Radio Londra, non è roba vecchia Radio Londra.
Mi fa sentire un po' di Gustavo Selva del GR2 ai tempi dall'Afghanistan? Ne ho una nostalgia pazzesca. Ho registrato qualcosa, ma non tutto.
va bene, d'accordo Marino. Provvederemo, la ringrazio. Giuseppe da Agrigento, dalla Sicilia. Buonasera Giuseppe.
Buonasera, io saluto tutti. Io volevo fare un
appunto. Va bene, saluti pure tutti. Però...
Sì, sì, io volevo fare un appunto, dicevo. Io sono favorevole al ponte di Messina, ma ad una condizione. Noi non abbiamo strade, non abbiamo ferrovie. Nel senso, mi spiego ancora meglio, per partire da Agrigento per andare in qualsiasi posto dell'Italia,
sì,
solo per arrivare a Messina impieghiamo 6-8 ore ed è una cosa vergognosa. Ora, a che serve il ponte con queste situazioni? Cioè, non serve a niente. Creiamo tutto quello che c'è da creare e dopo facciamo ponti, facciamo la qualsiasi, ma...
Insomma, prima le ferrovie in Sicilia, le strade e poi il ponte, ho capito. Fabio da Roma, buonasera Fabio.
Sì, buonasera.
Dica.
Salve. Io sono quell'antipatico dell'altra settimana che l'ha già chiamato, però anche questa sera non farlo agitare troppo.
Mi sembra strano l'altra settimana perché abbiamo un filtro con i numeri di telefono, lei chiama da un altro telefonino evidentemente.
No, è sempre questo, è sempre questo.
Allora, funzionano male i filtri perché c'è sempre uno schermo di un mese e solo dopo un mese si può intervenire, comunque.
Mi fa piacere allora se dico cose interessanti, anche se indisponenti.
Ma non è questo il punto. Fabio, un attimo solo, poi riprendiamo la linea con lei. Radio Londra.
Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. Parla Londra.
Naturalmente Radio Londra di oggi sulla manifestazione di sabato si grida al fascismo, all'oscurantismo, resistere, 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 sentite vari personaggi, carrellata.
Attenzione paese, che se non c'è un'informazione libera voi non sapete come stanno le cose e finite per fare la fine del ventennio, dove Mussolini non è andato al governo con un colpo di mano ma con gli applausi della popolazione.
È una splendida piazza piena di allegria ma anche di volontà, di fermezza. Tutti quelli che mi avvicinano mi ripetono resistere, resistere, e noi questo facciamo.
Tutto quello che sta accadendo in questi giorni dimostra che verità e potere non coincidono mai.
Se non lo sapete, ma lo sapete benissimo, ieri Radio 24 festeggiava 10 anni di vita, un'eternità oppure un soffio, dipende dai punti di vista. Alla conduzione di questo spazio serale mi hanno preceduto, nell'ordine il primo naturalmente fu Giancarlo Santalmassi con Elsa Poppin.
Elsa Poppin, tutto quando fa notizia.
Simone Moro, voglio sapere se ce la farà o no. Buonasera.
Buonasera, Santalmassi. Ce la faremo a rientrare.
Qui c'era in collegamento lo scalatore Simone Moro e Radio 24 seguì a lungo quella scalata che non ebbe successo a una delle vette himalayane. E poi, dopo Santalmassi, ci fu l'epoca dell'utopista.
L'utopista.
Forse il nome non era particolarmente azzeccato, non lo so, la sigla però era bellissima. All'utopista si alternarono nell'ordine Beppe Severnini, Stefano Zecchi, Giampiero Mughini e Maria Giovanna Maglie. Giampiero Mughini, buonasera, ciao.
Ciao Giuseppe, ciao caro, grazie di venire qui nel tuo prelibato spazio.
Allora, cosa ti ricordi di quell'esperienza anche tu a contatto con gli ascoltatori? Credo che in conduzione sia stata una tua primizia assoluta all'epoca, o sbaglio? Oppure tanti anni fa avevi fatto già radio?
No, beh, la radio ragazzi è come l'aria che si respira, no? Naturalmente ne avevo fatta altra e tanta. Detto questo, io la ricordo come una mia... come una delle più belle esperienze professionali, assolutamente. Sai, io adoro la radio. Io se dipendesse da me la televisione, sai, alla televisione la gente...
Ogni tanto hai scritto che a una certa ora preferisci spegnere tutto e sentire solo la radio, anche se per poco, no?
Beh, no, cioè, ma la radio è fatale, perché sai, la radio ti arriva al cuore, la radio è la parola è immensa, la parola è... evoca, è forte.
Si capisce, secondo te, naturalmente con le voci degli ascoltatori, si capisce un pezzo d'Italia, anche la bestialità
ma
ogni tanto?
Porcaccia miseria, si capisce la tragedia immane nella quale noi ci troviamo, una roba che fa paura, le telefonate precedenti con quello che ti dice lei che vuole fare la carriera di Minzolini, sono cose da gridare, ma è da gridare quest'Italia dove c'è da una parte una manifestazione, mi perdonerai, grottesca, non c'è nessun pericolo contro la libertà di stampa, per quanto siano numerose le goffaggini del capo del governo e della maggioranza, non numerose ma numerosissime. Detto questo, non c'è nessun pericolo, e dall'altra parte invece c'è una micidiale sentenza.
Tra l'altro non capisco nemmeno, l'ho detto prima, magari l'hai ascoltato, ma cosa c'entra convocare una manifestazione di piazza?
Ma cosa c'entra col governo?
Mamma mia.
La sentenza riguarda una cosa molto specifica che io ho vissuto in prima persona, perché ero un giornalista del Panorama di allora,
sì, certo.
Non era, che era un grande giornale anti-berlusconiano, diretto da un grandissimo giornalista, Claudio Rinaldi, che era mio amico, io non condividevo la sua posizione, ma Dio mio, mi toglievo il cappello, e noi facevamo, loro facevano, questo grande giornale anti-berlusconiano, che era un coproprietario della Mondadori, aveva detto, ma insomma non mi piace tanto sedere nel sedile posteriore. E c'è stata questa lotta per la proprietà, i giudici reputano, naturalmente hanno elementi alla mano, che ci sia stata una corruzione, la corruzione del giudice Metta, una corruzione adoperata dall'avvocato Previti, e in ragione di questo, la cosa poi è un po' più complessa, eccetera, attribuiscono alla parte cosiddetta vincente di allora, alla parte che ha usufruito della corruzione, cioè alla parte diciamo berlusconiana, una colpa in 735 milioni, eccetera, che è molto più di quello che aveva chiesto De Benedetti, che è un po' strano però io.
No, ma certo, ma poi si può discutere fino all'infinito, ci saranno i ricorsi.
La volontà popolare, il governo, la sentenza orologeria. Io, chi adopera l'espressione sentenza orologeria in un paese in cui le sentenze per i processi civili arrivano dopo 20 anni, io gli toglierei il diritto di voto. Cioè, alla stupidità dovrebbe esserci un limite, o no?
A me lo dici. Senti, no, ma volevo farti commentare una cosa. Le giustificazioni che ci sono state in questi giorni, non so se hai letto, di alcuni deputati del Partito Democratico alle assenze dello scudo fiscale, alcune sulle votazioni dello scudo fiscale.
Sì, le ho lette, naturalmente ho letto la giustificazione della Melandri, eccetera.
Che era un convegno a Madrid.
Sì. Io, sai, non la faccio così lunga, Giuseppe, perché sullo scudo fiscale ho un'idea semplice, io penso che le idee semplici siano buone, non è una gran cosa,
no, assolutamente.
Proprio per niente, però comunque porta un po' di soldi, non è neppure una gran cosa che questo paese sia un paese di gente che dichiara 100.000 euro all'anno di reddito e che ha milioni e milioni, no? Non è lo scudo fiscale la vergogna è l'evasione fiscale.
Una piccolissima percentuale di quelli che guadagnano oltre, cioè c'è in Italia, almeno.
Io poi sono uno di quelli, eccetera, eccetera. Ma
tu sei uno di quelli delle partite IVA, insomma.
Quelli che combattono. I partiti non me ne può frega di meno, ma del mio numero di partita IVA è la mia vita.
Senti, perché c'è in Italia, spesso noi subiamo questa cosa qui, almeno io la subisco quotidianamente, tu forse un po' meno, ma sicuramente l'hai subita anche tu, e questa mania di etichettare le persone, per esempio io...
Ma che lo dici a me?
Io sono a favore del ponte sullo stretto di Messina, è legittimo, ovviamente, può essere contestato in mille modi, ma automaticamente mi si dà del berlusconiano, ma perché?
Naturalmente io so tutto su questo argomento, ho apprezzato il tuo libro, eccetera, eccetera, so anche le scemenze che hanno scritto. Guarda, io che so sono anch'io a favore del ponte, credo di aver scritto il mio primo articolo sul ponte, non so, 30 anni fa, perché di questo si tratta, c'era Giacomo Mancini nella politica, però io credo che in questo momento i soldi, l'impegno, l'ardire, la fantasia, sai, questo è un paese che non ha più né soldi, né impegno, né ardire, né fantasia, è un paese in cui le colline vanno giù a Messina, no? Perché non c'è lo sparatrappo con cui sostenerlo. Stiamo parlando di questo.
Però ardire può essere anche, no, sognare alla grande opera ingegneristica che produce posti di lavoro, produce.
Sì, però in un tale disastro complessivo, sì, di tutto e di tutti, in un tale. Perché io voglio ricordarti che naturalmente, ripeto, io sono totalmente dalla parte del libro,
sì,
che
sì, certo,
scritto. Però ricordati che l'autostrada Salerno-Reggio Calabria è una roba, se l'Italia fosse un paese serio, anziché parlare della P2, che era una porcata qualsiasi, parlerebbe dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.
Invece si parla di Minzolini, capito, che fa l'editoriale sul TG1.
Di Minzolini, che era mio collega a Panorama, eccetera, e che se lo poteva risparmiare un editoriale in cui non ha detto nulla di... insomma, non era una bestemmia contro Dio, però se lo poteva risparmiare.
Sì, anche secondo me non era
un direttore di telegiornale, non fa editoriale.
Normalmente no. Bene.
Lui aveva una rubrica a Panorama, credo che ce l'abbia ancora, ma no, parliamoci francamente. Io ho molta simpatia per Augusto. Lui è stato messo lì dalla maggioranza e fa il suo mestiere.
Allora, ci sentiamo sentiamoci qualche ascoltatore, va? Giampiero, tanto resta con noi fino alle 20, 19.43, 800 24 00 24. Allora, Giovanni da Milano, eccoci qui.
Buonasera Cruciani, io volevo intervenire sul fatto, premetto che io non sono d'accordo con Mughini sul fatto che praticamente della giustizia orologeria, perché è una coincidenza.
Cioè, secondo lei esiste la giustizia orologeria?
E certo, perché ci sono dei
cioè i giudici a un certo punto si riuniscono e aspettano il momento politico per emettere una sentenza, mi spiego.
Per quello, ma guardi caso, alcuni mesi fa qualcuno disse che ci sarebbero stati degli scossoni nella maggioranza. Guarda caso, 750 milioni da pagare da parte della Fininvest a favore del Carlo De Benedetti.
Beh, qualcuno diceva anche che ci sarebbero stati degli scossoni per quello che riguarda l'opposizione. Sa, per un avviso di garanzia c'è molta. Per una sentenza o le motivazioni di una sentenza.
Ma quale scossone adesso c'è stato a sfavore della.
Vabbè, Giovanni, torniamo al punto. Lei è convinto che contro Berlusconi ci sia una giustizia orologeria?
Certamente, su quello non ci sono dubbi.
Vabbè,
io sono convinto.
Secondo lei non ci sono dubbi.
Se quelli dell'opposizione hanno i dubbi sono certi. Se ce l'ho io che non sono dell'opposizione, i dubbi devono cadere. Comunque, non fa niente. Io le volevo dire, poi non esiste più vilipendio al capo dello Stato.
A chi si rivolge a Di Pietro?
Certamente.
Quando accusa di viltà il Presidente della Repubblica.
Esatto, è vile.
No, più che altro Di Pietro secondo me non conosce la Costituzione o fa finta di non conoscerla, perché sa benissimo che il napolitano non può che firmare lo scudo fiscale.
Poi c'è un'altra cosa, a prescindere da quello, nessun giornale ha riportato in un giorno solo la vicenda di Di Pietro che abbia offeso il capo dello Stato. Fosse stato Berlusconi, per intere settimane ce lo saremmo
dovuti. No, ma questo scusi Giovanni, a parte che Berlusconi in questo momento e Di Pietro hanno ruoli diversi, una cosa detta da Berlusconi non è la stessa cosa detta da Di Pietro, e su questo non c'è il minimo dubbio. E poi non è vero, insomma, i giornali hanno parlato a lungo di queste delle frasi di Di Pietro. Non sono d'accordo con lei su questo.
A Minzolì, dai la notizia per favore.
Questo è Di Pietro che nel suo modo di esprimersi è spettacolare, anche in questa invocazione, non dico insulto, ma insomma nel suo inveire contro Minzolini. In questo caso la notizia non si capisce però dove doveva stare. Eugenio da Cremona, Eugenio buonasera.
Buonasera a lei.
Dica.
Il mio intervento riguarda la risposta che ha dato il presidente Napolitano, quel cittadino.
Sì, a Potenza, sì.
Esatto. Dicendo che non potevano firmare perché pur rimandandoli indietro alle camere,
sì,
il governo avrebbe ripresentato, a quel punto avrebbe dovuto firmarle. Quel che penso io Consiglio è che avrebbe dovuto far così, per, non tanto perché il suo compito poi era quello di rimandarlo perché non era d'accordo o meno per rispondere a quei cittadini, in quanto per mettere alla luce dei fatti il lavoro dei parlamentari, cioè il fatto che certi parlamentari erano assenti, sia della maggioranza sia della minoranza.
Guardi, il Presidente della Repubblica non si può interessare delle assenze o delle presenze
d'accordo
in Parlamento.
Ma
insomma, qualcuno pretende, non dico lei Eugenio, ma qualcuno pretende, Di Pietro, i cittadini che si avvicinano a Napolitano e gli chiedono perché firma questa legge. Il Presidente della Repubblica mica fa le leggi, mica entra nel merito delle leggi.
No,
ha i suoi strumenti sullo
Non mi sono spiegato bene, io non ce l'ho con Napolitano perché non l'ha mandato indietro, io ce l'ho con quei deputati della sinistra che si lamentano che è stato firmata una legge e loro non erano presenti.
No, ma Eugenio, a me lo dice, sono tre giorni che mandiamo in onda le voci di questi deputati, il punto è uno solo, che la battaglia politica purtroppo non si fa più in Parlamento e quelli che esaltano, gli stessi che esaltano il ruolo del Parlamento, la centralità del Parlamento, poi non ci vanno perché vanno ai convegni in Spagna, vanno ad altri convegni e quando ci sono le votazioni, all'epoca del Partito Comunista, Mughini mi aiuta sicuramente su questo, insomma c'era gente che comandava i gruppi parlamentari in un modo molto ferreo, no Giampiero?
Sì, però Giuseppe non possiamo stare a dire come era l'epoca di un millennio fa, perché stiamo parlando di un millennio precedente, il Partito Comunista non esiste
più.
Quel mondo lì spaccato in quel modo lì non esiste più e adesso esiste una fiera del dilettante dove ognuno fa del suo peggio.
Non c'è dubbio su questa cosa di Di Pietro Napolitano, che ne pensi, la solita sceneggiata?
Beh, ritengo Di Pietro un caso molto particolare, subumano in un certo senso, il leader dell'Italia dei valori immobiliari, stando al suo curriculum, è un personaggio, senza voler offendere nessuno, ma insomma, di terza fila, che gestisce un 8% di voti e che lo gestisce citandolo. Per eccitarlo si mette in Gepierre e in Reggiseno Balconcino, che all'altezza della sua bassezza è insultare, sproloquiare, usare un italiano da meno della terza elementare. Queste cose dette contro Napolitano sono così ignobili, ma l'Italia oggi vive così, perché poi gli interlocutori di Di Pietro eccetera non sono mica De Gasperi, Togliatti, Nenni o La Malfa.
Sì, tra l'altro anche andare con la coppola eccetera, senza capire poi il significato, qualcuno ha risposto a Di Pietro di quella, no? Di quella coppola, tu sei siciliano d'origine, insomma andare...
Ma sai, coppola più, coppola meno, a me non me ne importa nulla, io sono esterrefatto che una parte dell'Italia, l'8% dell'Italia, vada dietro a queste esternazioni subumane di Pietro, vada dietro, sai, al Grillo che non scherza neppure lui. Cioè è una gara straordinaria. I giochi olimpici fanno ridere al confronto.
Bene, grazie a Giampiero Mughini, l'utopista, voglio la sigla, voglio sentire. Ciao Giampiero, ti saluto con affetto.
Alla prossima, Giuseppe.
Grazie.
Pista.
Giampiero Mughini ha condotto l'utopista nel 2003, era l'inverno, anzi l'autunno del 2003, e vi ricordo che sul mio comodino, ma magari a voi non me ne frega niente, c'è Gli anni della peggio gioventù, l'omicidio calabrese e la tragedia di una generazione, l'ultimo libro straordinario secondo me di Giampiero Mughini. Fabio da Roma, eccoci qua Fabio, abbiamo ripescato la sua telefonata, lei però ha fatto un trucchetto Fabio. Perché deve aver utilizzato un altro numero di telefono, inutile che ci vuole.
Questo qui, guardi, ho comprato un numero.
No, è un altro numero rispetto a quello che ha utilizzato prima. Vabbè, comunque lasciamo perdere, mi dica quello che mi deve dire.
Lasciamo perdere, non lo so fare, così.
Va bene.
Le volevo dire...
Sentiamo male, c'è un ritorno, lei ha qualcosa acceso, spenga tutto, parli più vicino.
Sì, un viva voce,
Ecco, lo levi, sì. Va meglio, sì, dica.
Senta, no, le volevo dire questo qui, no? Insomma, in fin dei conti, io la domanda che volevo rivolgere a lei è questa: ma ci abbiamo soldi in Italia o non ci abbiamo soldi? Cioè, mi spiego meglio. Stiamo facendo uno scudo fiscale, che tra l'altro chiamiamolo col nome suo, un obbrobrio, perché stiamo condonando scudi, rientro di capitali, falso in bilancio, beh, insomma, non mi dilungo. Ma stiamo facendo questo per racimolare quattrini o sbaglio?
Sì, assolutamente sì.
Vengo alla domanda, quindi secondo lei, sì, secondo lei, che io sono sempre in come dire, in antitesi rispetto alle cose che lei
dice, questo ci
perdonerà,
sta.
Voglio dire, ma insomma, sì, il dibattito è bello anche per questo.
E allora,
come lei dice appunto che il ponte serve, cioè facciamo questa bellissima opera, per quanto anche bella, anche a me piacerebbe avere un bel ponte sullo stretto di Messina e andarci fiero, ma voglio dire, se questi 20 soldi non ci sono, li vogliamo casomai impiegare per qualcosa che sia un pochettino più utile?
Cioè, già secondo lei non è utile, partiamo da punti di vista diversi, secondo me è utile, secondo lei no, per cui di cosa stiamo parlando?
No, io dico soltanto che le risorse che abbiamo sono queste.
Dunque, ci sono pochi soldi e bisogna, quelli del ponte bisogna dirottarli verso altre opere, così?
Secondo il mio modestissimo punto di vista, sì.
Perfetto, la ringrazio.
Sì.
Marco da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Volevo parlare della dichiarazione di Napolitano sul perché è firmato lo scudo fiscale. Io penso che fosse nel suo diritto.
Sì, risentiamo un attimo, Marco, è Napolitano, sì, Napolitano, sì, sullo scudo fiscale in risposta ad un cittadino, credo fosse a Potenza, non mi ricordo dove. Sentiamolo.
Ecco l'accoglienza riservata a Napolitano nella sua ultima tappa in Basilicata. Applausi, ma anche una richiesta: non firmare lo scudo fiscale. E la risposta è chiara.
Nella Costituzione c'è scritto che il Presidente promulga le leggi. E se io lo firmo oggi, il Parlamento vota un'altra volta quella legge. E io sono, c'è scritto, sono obbligato. E allora, no, non lo sapete se dite non firmate, perché non significa niente.
Non significa niente non firmare, ha sentito Marco?
Sì, se però firmare non significa niente, tutti i presidenti che in passato non hanno firmato una legge hanno fatto una cosa,
no,
senza significato.
No, non firmare, che significa?
No,
se,
io,
uno, se uno non firmava una legge, se uno non firma, la non firma di una legge è prevista, il perché il presidente,
sì, esatto.
Evidentemente Napolitano, esatto, ha pensato che non ci fossero i presupposti per non firmare, ma non è che automaticamente,
esatto, infatti questo avrebbe dovuto rispondere al cittadino che gli ha chiesto perché avrebbe firmato o perché,
cioè,
non firmava.
Secondo
non
lei il fatto di dire
rispondere io devo firmare perché altrimenti poi me lo ripresentano uguale e poi sono costretto, è una gaffe secondo me, ma non da poco, nel senso non è una risposta da Presidente della Repubblica, però poi io posso essere d'accordo o meno, però
cioè, secondo lei è espresso,
secondo me, secondo me non c'erano i presupposti perché il Presidente non la firmasse, perché sappiamo che è un gesto molto molto forte. Però
dicendo quella cosa lì, dicendo,
non era quello il motivo.
Se esatto, dicendo quella cosa lì,
perché
Napolitano
si delegittimizza.
Ho capito, dicendo quella cosa lì, Napolitano faceva capire, ha fatto capire di non essere d'accordo e dunque dunque questa cosa qua è una cosa impropria, dice lei.
Sì, secondo me sì, non era quella la risposta giusta da dare. Lui avrebbe dovuto rispondere: io firmo perché secondo me è giusto firmare, non perché se non la firmo mi ritorno uguale e poi sono costretto.
Ho capito.
È una non presa di responsabilità. E riguardo poi
no, non presa di responsabilità non c'entra niente, però mi scusi. Magari si è spiegato male, non lo so, adesso bisognerebbe ascoltare con più attenzione magari la risposta immediata ad un cittadino. Non è che uno non firma perché la legge non gli piace, eh? Il Presidente della Repubblica non è che può dire: beh, questa legge non mi piace, non firmo. Non è così, eh?
Certo, certo, però lui ha quasi delegato a una causa esterna il motivo per cui lui lo avrebbe firmato, cioè che comunque poi lo avrebbe dovuto firmare per forza. Non è bellissimo da sentire da parte del Presidente della Repubblica.
Perché ha espresso
me
magari un dissenso nei confronti di quel provvedimento, cioè non gli piace quel provvedimento ma l'ha dovuto firmare per forza. Questo forse viene fuori da quelle da quella frase lì. Eccoci alle 20 in punto, TG5.
Lodo Mondadori, Berlusconi, sono allibito per la sentenza che sanziona Fininvest per 750 milioni di euro. Andremo avanti e nulla ci farà tradire il mandato degli italiani. Opposizioni all'attacco, il PDL, c'è un disegno eversivo. Stupro della Caffarella, condanne a 11 e 6 anni per i due romeni accusati di aver violentato una 14enne in un parco della capitale. 24 morti, 39 dispersi. A 4 giorni dall'alluvione di Messina si scava in paesi fantasma tra disperazione e voglia di ricominciare. Scandalo abusi in una zona ad alto rischio. Caos sulla mini sanatoria per le multe a Roma. È partita, ma gli automobilisti sono ancora subissati da fermi e ipoteche. Ecopass a Milano, in arrivo un condono parziale. Gli italiani in ufficio quasi 2 ore al giorno su internet tra Facebook, Messenger e altri siti. E molte aziende, come all'estero, stanno limitando gli accessi. L'inviato del TG5 in viaggio con gli italiani che si sobbarcano 16 ore di pullman per andare all'Oktoberfest. Birra, musica e divertimento senza frontiere.
Va bene. TG1, titoli.
Alluvione di Messina, storia di Bartolo, eroe della sua gente, ha salvato tante persone e poi è stato inghiottito dal fango. 24 corpi recuperati, 40 i dispersi, si cerca anche con i cani nel mare, ma finora senza esito. Lodo Mondadori, giudice, il premier corresponsabile, Berlusconi, sono allibito, sentenza, enormità giuridica, andrò avanti tutta la legislatura. PDL, sentenza, disegno eversivo, polemica con opposizione sul voto anticipato, Bossi, non ci sarà, Fini, la maggioranza è quella delle urne. Un Papa nero, perché no, lo dice il cardinale del Ghana, Turkson, nella relazione di apertura del Sinodo per l'Africa. Condannati i due romeni per lo stupro Caffarella a Roma, uno degli imputati chiama in causa il violentatore del garage. Quasi 2 ore al giorno collegati a internet dal computer dell'ufficio, tra i siti preferiti Facebook e YouTube.
Andiamo a sentire prima della 7. Allora, eravamo con Marco da Milano. Allora.
Sì, l'ultima cosa sullo scudo fiscale, la cosa che più mi fa venire l'orticaria di questo provvedimento
sì. È
il nome, cioè lo scudo è lo scudo che protegge gli evasori dalla Guardia di Finanza. E mentre anziché chiamarlo condono, noi lo chiamiamo scudo e dichiariamo proprio palesemente che questa è una legge per chi ha agito fuori dalle regole. È veramente irritante questa cosa.
Però,
sarebbe
scusi,
molto più utile chiamarlo condono.
Lei ha ragione su questo, infatti le ipocrisie però sono cadute, però è vero che insomma tutti ormai lo chiamano condono. Detto questo, Marco, o uno è contrario a tutti i condoni possibili dicendo non si devono fare eccetera eccetera, oppure c'è la questione del pragmatismo, cioè pensare che si possano far rientrare dei soldi che comunque non sarebbero rientrati. Poi uno può dire l'aliquota del 5% è troppo bassa, bisognerebbe alzarla, ci vorrebbe la questione della riconoscibilità, cioè della visibilità, chiamiamola così, degli scudati non va bene perché dovrebbero essere non anonimi e poi le sanzioni, dovrebbero pagare tutte le tasse. Insomma, ci sono tante cose che si possono dire sullo scudo fiscale, però delle due l'una: o uno è completamente contrario, totalmente contrario a qualsiasi tipo di condono, di scudo, oppure bisogna entrare nel merito.
Sì, sì, certo. Però mi sembra che tutte le cose che lei ha elencato che si potevano fare di questo provvedimento sono un bel entrare nel merito.
Cioè, lei sarebbe stato favorevole, per esempio, se invece del 5% ci fosse stato, che ne so, un 10, un 15, un 20%, esempio? Oppure di principio è comunque un favore agli evasori? Questo voglio capire.
Io sono contrario per principio all'anonimato totale. Perché penso, sono concordo ad esempio con come è stato fatto all'estero, che io ti prometto che per questi soldi che tu hai evaso non ti perseguo, però sì. Da questo momento in poi tu sei sotto controllo costante. Mi sembra un compromesso accettabile. Invece l'impunità totale, l'anonimato è veramente brutto da mandare giù, è proprio brutto.
Ho capito, la ringrazio Marco, la ringrazio. La 7, titoli.
In Sicilia si continua a scavare nei luoghi del disastro, ancora decine di corpi sotto il fango, 25 i cadaveri recuperati, sabato i funerali nel Duomo di Messina. Il sindaco si difende, l'evacuazione non spettava a me. Condannati a 11 e 6 anni gli stupratori della Caffarella, nel giorno di San Valentino violentarono a Roma una 14enne. I due romeni, grazie al rito abbreviato, hanno ottenuto uno sconto di pena. Critiche e giudici, il sindaco Alemano dice è una sentenza troppo mite. Lodo Mondadori, Silvio Berlusconi, corresponsabile della corruzione. Con questa motivazione il Tribunale di Milano ha condannato la Fininvest a risarcire 750 milioni alla CIR di De Benedetti. Il Premier, sono allibito, vado avanti altri 5 anni. Il PD, la maggioranza, pretende l'impunità del Presidente del Consiglio. Domani il responso sul Lodo Alfano.
Domani è un D-Day, come avete sentito, perché probabilmente, ma non è sicuro, ci sarà la decisione sul Lodo Alfano. Paolo da Milano, buonasera Paolo. Eccoci qui. Lorenzo, provincia di Trapani.
Buonasera, signor Cruciani.
Dica.
Io con questo mio intervento spero di poter rimediare un po' ai danni che ha fatto l'intervento dell'onorevole Granata nei confronti di una categoria composta da circa 1 milione di siciliani, che sono gli abusivisti dell'edilizia. Poco fa nell'intervista l'onorevole Granata ha detto che le cose in Sicilia, innanzitutto la tragedia che è successa a Messina è stata provocata dall'abusivismo edilizio, che in Sicilia non si può far rispettare la legge perché non si riescono a trovare aziende che possano demolire le case che hanno già ricevuto il decreto di demolizione. Ha portato degli esempi, 200 solamente nella zona colpita dal maltempo di questi giorni, 1200 nella zona di Messina. Io chiaramente sono una persona interessata all'argomento e allora, se lei mi permette, voglio dare delle cifre che sono state pubblicate dal giornale quotidiano di Sicilia, che si può quasi dire essere il portavoce della regione Sicilia. In Sicilia sono state presentate fino a dicembre 2008 qualcosa come 780.000 richieste di sanatoria per abusivismo edilizio. Di queste almeno 200.000 di costruzioni che ricadono nella fascia dei 150 o dei 300 metri a seconda a quale legge fa riferimento. Quindi stiamo parlando di un fenomeno enorme, assurdo pensare che si possano buttare a terra 780.000 abitazioni. L'onorevole Granata ha portato come esempio Pizzosella, che è una cosa a sé stante completamente, perché sì, sono abusive, ma la colpa è chiaramente, perché è riportato da tutti gli organi, la colpa di questo Pizzosella è dovuto esclusivamente alla complicità di politici, dirigenti e funzionari sia della regione che della provincia e del comune di Palermo.
Sì, quando lei dice che ci sono 780.000 richieste di sanatoria e dice è impossibile pensare di abbattere tutto, non credo che l'onorevole Granata abbia detto bisogna abbattere tutte queste 780.000.
L'onorevole Granata ha detto nell'area in cui è successo il disastro ci sono 200 decreti di demolizioni e 1200 nella zona di Messina.
Sì.
Non si trovano aziende disposte ad effettuare queste demolizioni, ma noi stiamo parlando di centinaia di migliaia di case.
Ho capito,
dimentica l'onorevole Granata che almeno l'85% di queste case, di queste costruzioni, sono dovute a costruzioni di necessità, quindi è un abusivismo del cittadino,
mafioso-politica. Ma il problema, magari le due cose vanno insieme, il problema però è grave, se non si possono abbattere tutte queste case, cosa si deve fare? Io capisco perfettamente, Lorenzo, quello che lei vuole dire, le case sono state costruite per necessità, come si fa solamente a pensare di poterle abbattere tutte, però un altro ascoltatore mi dice, allora tenetevi l'abusivismo, ma quando succedono tragedie di questo tipo non si deve pretendere nulla dallo Stato poi.
La nostra classe politica, anziché dire non vogliamo il ponte, dateci i soldi che li gestiamo noi con opere, deve pensare a mettere in sicurezza tutte queste case abusive.
Ma qualche volta è impossibile metterle in sicurezza, perché lo stesso fatto che sono state costruite in un posto le rende insicure, è difficile
allora,
in alcuni casi.
Sì, giusto, non dico che tutto deve essere fatto a spese dello Stato o della Regione, ma facciamo pagare i costruttori abusivi, il cittadino che ha costruito per necessità abusivamente, tutte le opere che è necessarie per mettere in sicurezza quella casa, quella costruzione. Ma parlare e dire di buttare a terra quasi 1 milione di case è solo follia, ma se anche fossero solo 10.000 è solo follia.
Ho capito, perché, Lorenzo, ho capito.
Dottor Cruciani, a Messina sono morte 24 persone e 6 sono disperse, queste sono notizie del suo TG.
Sì.
Ma lei sappi che demolire la casa ad un cittadino è ucciderlo, è la stessa cosa che ucciderlo.
Sì, ma Lorenzo, io capisco questo punto di vista, lo capisco, però c'è un dilemma di fondo. bisogna pensare a cosa fare con costruzioni di quel tipo, anche con quelle che, di cui ha appena parlato lei, non quelle di Messina, quelle, come si chiama quel monte là a Palermo, oggi abbiamo visto la fotografia su tutti i giornali, no? Quello di cui parlava lei prima, Lorenzo.
Lo sanno tutti, quello è stato costruito perché è stato fatto un falso piano regolatore.
Ho capito, ma
autorizzazioni false, capisce?
Però pensare di abbattere pensare di abbattere quelle case, secondo lei è impensabile?
No, voglio dire, se lì c'è, viene fuori veramente che ma mi dico una cosa, vero è che tutto è stato costruito su documentazione falsa prodotta dal comune, dalla provincia, ma che colpa ne ha chi l'ha acquistato? Che ha fatto un rogito normale.
Beh, insomma, in alcuni casi c'è la connivenza.
In alcuni casi c'è la connivenza per quelle case, per quelle villette acquistate da amici e parenti.
Ma sono tutti
amici e parenti.
Non solo per le villette acquistate da amici e parenti. Magari l'acquirente sa benissimo, il compratore sa benissimo che quelle cose non sono in regola, però confida sul fatto che evidentemente nessuno interverrà. La ringrazio, Lorenzo Santo da Milano.
Pronto?
Sì, buonasera, dica.
Buonasera. Niente, io volevo fare innanzitutto un piccolo rimprovero a Mughini, sì. Anche se mi sta simpatico perché è tipo la mia stessa squadra. Però secondo me, lui, essendo un intellettuale, ha sicuramente padronanza di linguaggio. Non può dire a Di Pietro, che non conosce l'italiano. Secondo me è importante sapere, anzi far capire cosa si vuole dire.
Vabbè, insomma, lei non ha gradito le parole molto pesanti che Mughini ha utilizzato nei confronti di Di Pietro, ho capito.
E poi volevo fare una provocazione su nostro Presidente del Consiglio, nel senso, siccome si perde moltissimo tempo a cercare di, non lo so, rimproverargli qualsiasi cosa, perché non si dimette e così evitiamo di perdere questo tempo per fare veramente il bene degli italiani?
Ho capito, Santo, lei dice Berlusconi perché non si dimette, che discorso è? Secondo lei si può intavolare una discussione su una base di questo tipo? Non lo so, mi dica lei.
No, ma sono d'accordissimo, era soltanto una piccola cosa sottosa.
Vabbè.
E poi sull'argomento principale, quello del disastro di Messina.
Sì.
Io sono siciliano e abito da 20 anni a Milano.
Sì.
Allora, io vado ogni anno al mio paese, sulle Madonie.
Sì.
Io abito in un paese che comunque è di montagna e l'inverno scorso sono state delle frane che comunque potevano essere evitate se si fosse intervenuto prima. E praticamente il paese è rimasto isolato per alcuni mesi. Quindi chiaramente capisce il disastro economico del paese, no?
Vabbè, Santo, dove vuole arrivare?
Vuole arrivare sul fatto che ci sono tantissimi lavori da fare in Sicilia, lavori che potrebbero comunque occupare tantissima gente, ed evitare di fare il ponte.
Ho capito, prima le opere, diciamo, di manutenzione, poi il ponte, ho capito, eventualmente il ponte. Non è un ragionamento nuovo, lo abbiamo già sentito, ma per carità, c'è spazio per tutti. Il principale conduttore dell'utopista però è stato
Pista, tra fatti e opinioni con Maria Giovanna Maglie.
Quanta nostalgia, Maria Giovanna, buonasera.
Buonasera Giuseppe, buonasera a tutti.
Da di là del vetro ti salutano anche un sacco di tecnici, un sacco di...
Saluta tutti, gli amici e tutti i grandi professionisti.
Un sacco di persone che sono stati insieme a te per quanto tempo? Più di un anno, no? Quasi due anni, dall'inizio del 2004, fine 2003, fino al 2005. Ti faccio riascoltare una cosa, proprio sul ponte di Messina, tra l'altro, un tuo, non dico litigio, discussione molto animata con un'ascoltatrice, senti.
Bene, abbiamo circa 10 minuti più o meno, abbiamo telefonate, abbiamo molti sms. Flavia della provincia di Messina, buonasera, prego. Signora?
Buonasera, mi sente?
Buonasera, sì, benissimo, prego, ecco, signore.
Avete mandato in onda tutti gli interlocutori del nord. Io l'unica siciliana che voleva parlare del ponte non ho potuto parlare né con Quilici e neanche con Pecorario Scanio. Allora,
signora,
dico,
lei va in onda esattamente come ha chiamato, ha capito? E se è una maleducata, eviti di partecipare a trasmissioni, d'accordo? Va bene. Roberto da Milano, buonasera, prego.
Vabbè, insomma, poi la telefonata è finita come è finita, però vedi, ancora 4 anni dopo si riparla sempre del ponte sullo stretto di Messina. I problemi dell'Italia sono infiniti, e non finiscono mai.
Sì,
non c'è mai un punto, non c'è mai un punto a capo, dice, finisce una cosa e via, insomma.
Ma non c'è neanche un ponte ancora.
Non c'è manco un ponte.
Però... non c'è un ponte, non lo vedo neanche in costruzione.
Assolutamente
c'è, no. Però a volte da parte dei meridionali, da parte dei siciliani, come questa signora, una sorta di vittimismo impudente che secondo me, sia pure in un momento di nervosismo, va castigato, perché dire avete fatto parlare quelli del nord e non quelli del sud. Il ponte di Messina certamente, se quando si farà finalmente, servirà anzitutto a non isolare più la Sicilia, a rendere i trasporti, le merci, i collegamenti più rapidi, ma servirà a tutta Italia e a tutta Europa, quindi non è un problema esclusivamente del sud.
Assolutamente. Senti, ti faccio una domanda banale, cosa ti è rimasto di quei 2 anni? Qui a Radio 24, cioè la radio per te oggi che cos'è? Una cosa lontana, la senti ogni tanto, non te ne frega più niente?
Io non sono un'ascoltatrice della radio, non lo sono mai stata. Sono una che ascolta quelli che ascoltano la radio. E a distanza di molti anni non solo mi è piaciuto moltissimo farla, io per anni avevo fatto anche un appuntamento quotidiano con Radio Radicale dagli Stati Uniti.
Sì, ricordo.
Quindi ero una veterana, ma non una veterana rispetto al confronto, una veterana rispetto al monologo. Ero abituata a un quarto d'ora
Radio Radicale, poi
stampa nel vuoto, senza confronto e niente del genere. Non è la stessa cosa. Radio 24 è una radio interattiva, una radio intelligente. Io incontro in continuazione in tutta Italia tassisti che riconoscono la mia voce prima di vedermi e che sono ancora ascoltatori
di Radio 24.
Interessati di Radio 24 ed è importante, perché capisci che c'è una radio di notizie che accompagna gente che lavora.
Lo sai, che
rimane quindi un rapporto forte con chi fa radio.
Lo sai che ogni tanto, ancora oggi, ci sono dei messaggi che arrivano evidentemente di persone che magari dopo vario tempo si rimettono in collegamento, riascoltano, ma dov'è finita Maria Giovanna Maglia? Dov'è finita?
Questo mi fa molto piacere, perché ripeto, trasmissioni come questa che facevi già prima tu e che continui a fare, hanno questa come cifra vera, il rapporto con gli ascoltatori. Proprio per questo un conduttore si può permettere di dare del maleducato a una volta ogni tanto a un'ascoltatrice imprudente e poco intelligente, proprio perché il rapporto è vero, è autentico.
Senti, è finita anche in Italia l'epoca, non dico che l'abbiamo inaugurata noi qui a Radio 24, non pretendiamo così tanti onori, però del conduttore fintamente neutro, uno che non esprime le proprie idee, eccetera.
Perché il conduttore di un talk show, qual è quello che si fa prevalentemente in trasmissioni come quelle che fa Radio 24, dovrebbe essere neutro? Soprattutto in radio, con lo strumento della radio e col confronto con gli ascoltatori, oltre che con gli ospiti che invita a partecipare, si può permettere di dire la sua. Una volta che ha fatto parlare tutti, perché non deve dire quello che pensa? Io sono contrario alla neutralità proclamata e poi in realtà falsamente praticata. Sono una sostenitrice dei fatti separati dalle opinioni, cioè adesso vi dico il fatto, vi faccio sentire le varie opinioni, poi vi dico anche la mia, perché non dovrei. In realtà, per esempio, in televisione lo stand-up, quel pezzetto in cui il giornalista è in video, non deve servire a far vedere quanto è carino, se c'è un bel profilo o no, è il momento in cui dice la propria opinione.
Senti, un'altra cosa a proposito, mi riaggancio a quello che stai dicendo, ha fatto bene o ha fatto male Minzolini a fare quell'editoriale? Secondo me ha commesso anche un errore dal punto di vista comunicativo, non ce n'era bisogno, però bisogna anche dire che le persone che lo accusano sono le stesse che dicono, beh, ma il TG1 è troppo istituzionale, è troppo compassato, è troppo governativo, eccetera eccetera. Allora, insomma,
Giuseppe, io registro che Minzolini, dopo decenni da scavezzacollo, cronista impenitente che andava a beccare le marachelle di tutti i politici, all'improvviso, soltanto perché è andato al TG1 ed è una nomina palesemente governativa, è diventato improvvisamente un incapace velinaro, e questo è veramente stravagante, perché non è questa la storia professionale di Augusto Minzolini. Il TG1 sì, è un TG1 molto istituzionale ed è sempre stato così chiunque fosse al governo. È sbagliato che sia così? Probabilmente sì, ma non è che è sbagliato nel 2009 ed era giusto nel 2007, era sbagliato sempre. E infine Minzolini ha fatto bene, ha fatto un errore a lasciare che la conduttrice chiamasse il suo intervento un'opinione del direttore. Doveva chiamarlo un editoriale, perché nei giornali il direttore firma gli editoriali senza nessuna responsabilità. È la stessa cosa anche nel TG, non è che il telegiornale è un collettivo nel quale a un certo punto tutti sono uguali e interviene il direttore a dire la propria. Non è così.
Oggi Zavoli ha detto, che il presidente della commissione di vigilanza Rai, ha detto è irrituale, non è mai successo, anzi in rarissimi casi è successo che un direttore di un TG1 faccia un editoriale. Va.
È un errore. Sì, a parte che per esempio nel TG3 i direttori sono sempre stati presenti, hanno condotto edizioni.
Sì, anche la notte fanno edizioni e dicono la loro comunque.
Siamo sempre lì, dipende sempre da chi fa che cosa, no? Il destare scandalo. Ma io capisco che certi comportamenti suscitano abitudini e altri no. Devo dire che per quanto riguarda TG1 e TG2, nei quali è infrequente l'uso dell'editoriale, anche se Gianni Riotta interveniva come direttore molto, l'errore non è farlo e non farlo abitualmente, perché in che cosa è diverso quello da un giornale normale in cui il direttore e i suoi vice e i suoi editorialisti si assumono le proprie opinioni?
Dicono che il TG1 è servizio pubblico ed è di tutti, e dunque l'editoriale del direttore lo fa diventare di una parte.
E allora è sempre tutti e tre i TG in tutte e tre, in tutte quante le edizioni, deve valere sempre per tutti. E allora a quel punto forse arriva la volta in cui ci domandiamo perché ce ne devono essere tre di TG e tre di Reti, no?
Assolutamente, un abbraccio e spero
grazie, Giuseppe,
spero che prima o poi
in qualche radio
si risente Maria Giovanna. Ciao, un abbraccio.
Buona serata a tutti, ciao.
20 e 26 800 24 0024. Voci dal passato, ma in realtà non è un passato così remoto, qualche anno fa. Dove siamo? Nicola da Verona, eccoci.
Sì, buonasera, vi ringrazio per lo spazio. Niente, io ho sentito prima lei parlando con Pini, diceva della manifestazione sulla libertà di stampa, che è una manifestazione, diciamo, inutile, no?
Sì, Minzolini, dice lei?
Sì.
Sì, non ho detto inutile, ho utilizzato un'altra espressione, comunque.
Certo. No, ma in parte sono d'accordo con voi, perché secondo me il pericolo principale,
incomprensibile, credo abbia detto,
il pericolo principale, il problema principale è l'autocensura di un giornalista, capito?
Nicola, non si sente niente, ci sentiamo più avanti, magari se riprendiamo meglio la linea. Dove andiamo? Andiamo Mauro da Bergamo, eccoci Mauro.
Buonasera dottore, grazie per avermi richiamato.
Grazie a lei.
Sto diventando pazzo per la questione degli abusivisti siciliani.
In che senso?
Ma perché soprattutto per quello che ha detto anche due interlocutori fa, ci si deve far forti del numero, quindi 780.000 case che non possono essere abbattute, e poi sicuramente verranno cavalcati anche questi poveri morti delle ultime vicende, per evitare che ciò che è fatto in qualunque altra parte del paese più o meno venga fatto. Le faccio il mio esempio, il motivo per cui ho chiamato. Dalle mie parti abbiamo deciso di costruire una casa. Il comune ci ha imposto circa il 10% grosso modo dell'importo totale dei lavori come opere di sistemazione, muri,
sì, ho capito,
di contenimento,
sì,
eccetera, che noi abbiamo fatto.
Allora, vuole dire che in alcune parti d'Italia c'è un controllo maggiore sul territorio?
Esattamente, e oltretutto che l'abusivismo, sì, comporta con sé necessariamente anche il degrado ambientale, perché se le case non sono controllate, sono costruite in qualche modo, qual è l'ingegnere che firma i calcoli?
Ma insomma, le frane sono colpa soprattutto, cioè le frane, quello che frane è colpa dei cittadini soprattutto.
In buona
diciamo una connivenza tra cittadini e amministratori. Cittadini e amministratori, certo.
Perché io un cittadino o un qualcuno che abbia comprato una casa senza sapere che fosse abusiva, francamente mi sembra un po' grossa. Che sicuramente fosse difficile fare altro, posso crederlo, ma adesso non credo che ricorrano
queste case. No, ma guardi, per carità, non bisogna essere cinici in questo caso davanti alle tragedie, però la responsabilità maggiore in questi casi è certamente dei cittadini insieme a quella degli amministratori. Titolo del TG2.
La polemica dopo la sentenza di Milano per i giudici Berlusconi è corresponsabile della vicenda corruttiva. Il premier, enormità giuridica, io vado avanti. Messina ha recuperato il cadavere di uno dei tre bambini scomparsi. 25 i morti, oltre 30 dispersi. Forse sabato i funerali, un anno fa, tutti i rischi in un dossier consegnato alla procura. Supra la Caffarella, condannati due rumeni a 11 e 6 anni, ridotte le pene richieste dall'accusa, la rabbia nel quartiere. In aula uno degli imputati chiama in causa Bianchini, lo stupratore seriale. A Torino non ce l'ha fatta, il 76enne picchiato da un ragazzo intorno ai 15 anni su un autobus, era intervenuto per difendere l'autista del mezzo, caccia all'aggressore. Donadoni lascerà oggi la panchina del Napoli, sfumato l'accordo per Mancini. Si tratta con l'ex tecnico della Samp Mazzarri. Nonostante i guai in classifica, il presidente De Laurentiis ribadisce: voglio puntare ai primi posti.
Intanto un ascoltatore mi scrive andare a vedere un articolo scritto dal Venerdì di Repubblica Venerdì, naturalmente venerdì, uscendo il venerdì, proprio venerdì, l'abbiamo ripetuto venerdì 3-4 volte, forse facciamo 5. Vabbè, insomma, ci sono anche gaffe mie, non è che ci sono solo le gaffe degli altri, come è evidente. Anzi, mi ricordo una gaffa, adesso purtroppo non abbiamo l'audio, di tanto tempo fa, no, non ce l'abbiamo, inutile che cercate al di là del vetro, perché non ce l'abbiamo. Una gaffe con il presunto portavoce del re dell'Afghanistan in una vecchia trasmissione del 2001, in cui ho avuto una conversazione durata ben 5 minuti con un tizio. Abbiamo sbagliato l'ultimo numero di telefono, invece di chiamare il portavoce del re afghano abbiamo chiamato un cittadino qualunque che è rimasto in onda per 5 minuti a rispondere sulle cose afghane prima di dire alla fine: non ero io, scusatemi, ma non sono il portavoce del re afghano. Un farabutto lui, tra virgolette, naturalmente, ma insomma, un po' imbecilli anche noi. 20 e 36, dopo i titoli del TG2, vi voglio far ascoltare, no, anzi, un ascoltatore, Roberto da Cervia, dice: quanto sono inutili gli aggiornamenti della borsa, questo è un vecchio cruccio, interrompono il filo della trasmissione. Naturalmente gli aggiornamenti della borsa sono strautili, sono utilissimi. Tempo fa fui subissato da critiche da parte di un po' tutta la radio, perché ho mandato in onda per 2 giorni un'uscita di Giuliano Ferrara contro il traffico, un'altra delle interruzioni che ci sono qui alla radio. Anche qui, benedetto traffico, se non lo dico mi bastonano.
Però vi devo confessare una cosa: le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca. Cioè, ammosciano proprio, ammoscerebbero una tragedia di Sofocle, una commedia di Molière, proprio una cosa di una noia bestiale. Eliminatele. Fate qualcosa, vi prego. Strada in diretta. Vabbè.
Secondo me questa resta una delle più grandi performance di Radio 24 negli ultimi 10 anni, anche per la recitazione. In realtà non era una recitazione, ma era tutto originale, era tutto vero. Non c'era nessuna commedia sotto. Però resta sempre il grande interrogativo che hanno gli ascoltatori dall'esterno, naturalmente senza conoscere quello che serve e quello che non serve, sulle interruzioni, le interruzioni di Radio 24. Noi le interruzioni le facciamo perché, e abbiamo sempre le stesse interruzioni da 10 anni, perché ci servono per fare cassa, per fare quattrini. Ascoltatori, torniamo a parlare delle cose di oggi. Giulia da Torino, carissima, buonasera.
Dottor Cruciani, buongiorno. Senta, l'accusano di tutto e io anche l'accuso di qualcosa.
Certo, siamo qui. Modesto. Siamo qui a prendere pietre.
Di essere troppo modesto. Senta,
questa non è una...
Ce l'ho in mano, questo ponte c'ha da fare.
Sì.
Ed è l'unico che ho trovato in Torino. Per favore, provveda.
Vabbè, provvederò, ma lei l'ha già comprato, provvedo per
io
gli altri.
Era l'unico, però se altre mie amiche lo desiderano, non lo trovano.
E vabbè, adesso chiamerò la Rizzoli.
Sappia,
lo farò
sappia.
Vabbè.
Allora, io avrei una proposta.
Sì.
Prima di parlare del ponte che sa da fare, di tutte queste cose, compriamo tutti il suo libro, che trovo interessantissimo. Poi, dopo che siamo veramente consci di tutto quello che c'è dietro, davanti, di lato, eccetera, ne facciamo una bella discussione una sera.
Però Giulia, detta così sembra che noi l'abbiamo chiamata apposta per...
No, No, sono sere che io chiamo per dirle questo.
Ho mandato i violini perché così.
Infatti volevo dire per favore i violini improprio.
Perché lei mi sta facendo una sviolinata, insomma, non è il caso.
Non è una sviolinata, non la veda così. Metta il violino perché è giusto metterlo, ma non è una sviolinata perché se lei mi dice legga pagina tal dei tali, io glielo leggo perché ho il libro qua davanti.
No, è perché questa altro che sviolinata questa allora.
No, ma scusi, lei è una persona eccezionale. Se non
no, però mi scusi
nonna.
Giulia, adesso non mi metta, non mi metta in imbarazzo perché non
ma
è
no,
il caso.
Non è imbarazzo, scusi, ma perché bisogna sempre dire male di una persona? Per una volta che uno dice bene l'accetta.
Perché ci divertiamo di più se uno parla male.
Ma lo so, se vuole poi posso parlare male di qualcun altro.
Parli male
posso.
Di qualcun altro, parli male di qualcun altro. Di chi vuole parlare male? Chi è che le sta sulle scatole?
Ma veramente di tutti.
Suo marito,
io cerco
suo marito,
di avere
no.
tanta comprensione, capisco. No, sa chi mi sta tanto nelle scatole? No, per carità, non è un mio gergo. Queste telefonate assurde di persone, ma così piccole, ma così inutili, così... Guardi, io ammiro la sua pazienza.
No, perché piccole, ecco,
inutili
tutti.
La parte voi, Radio 24, siete la parte d'Italia che più mi piace.
Questo è bello, naturalmente.
Perciò io la sera non so neanche più cosa sia la televisione, sto proprio aspettando che arrivi la sera e le dirò tutta Radio 24, a partire dal mattino. Mi tenete una compagnia incredibile.
Chi è che le piace di più?
Una compagnia giusta, una compagnia che ha del positivo, una compagnia che non è banale. Siete splendidi.
Senta, questo è un meraviglioso spot per la radio e ripeto, magari
ma
la
non
gente
è uno spot,
la gente
no. le cose che sente.
No, Giulia, no, ma certo, assolutamente stavo spiegando che sembra tutto costruito, in realtà non è così.
Lo dica che non sono né sua madre né sua sorella, né suo
No, e soprattutto non l'abbiamo
a cercare, non mi avete mai visto.
Senta, ma chi è che le piace di più, per esempio, della nostra programmazione?
Guardi, per la mia età che ho più di 70 anni, la signora Carboni è di un rilassante pazzesco, proprio essere benessere me lo godo proprio perché con tutte quelle malattie che mi ritrovo trovo sempre qualcosa di positivo ed è eccezionale. E poi a partire proprio, posso dire lei in testa, abbia pazienza, glielo ridico e lo sopporti.
Guarda, guarda che parte
di nessuno, non c'è nessuno che mi dia fastidio. Vabbè. Sono tutte persone eccezionali.
Meno male. Giulia, grazie.
Va bene.
Buona serata.
Mandi qualcuno alla Mondadori a portare i suoi libri.
No, ma non è la Mondadori, è la Rizzoli.
Ma io l'ho preso da Mondadori. No, è Rizzoli, lo so che è Rizzoli. Sì. No, ma io l'ho preso alla Mondadori di Torino, era l'unico.
grazie.
Va bene.
Grazie. Pasquale da Bergamo, anzi Stefano da Lecco prima. Stefano da Lecco, mi sa che qui, da quello che leggo in una riga, non ci sono violini, insomma.
Pronto?
Eccoci Stefano.
Sì, buonasera a tutti. No, volevo chiedere una preghiera. Non mi metta più con la canzone, con i violini, perché siccome io faccio parte di quella generazione che associava questa al Natale che stava arrivando per una nota pubblicità, insomma mi sta distruggendo un mito.
Vabbè, ma è un divertissement, è per far capire che ogni tanto c'è qualcuno che sviolina o che no, fa delle sviolinate a Berlusconi, ai politici.
Sì, però giustamente come dice lei ci divertiamo di più se si parla male, però effettivamente tra tante maltrattamenti che l'informazione subisce qualche volta un complimento non fa.
Stavo scherzando, ognuno è libero di dire quello che vuole. Stefano, mi dica la sua allora, dica.
Niente, era proprio sulla libertà di stampa, mi rendo conto di non dire nulla di nuovo, però io tutte queste settimane che si sente parlare della libertà di stampa, è come se avessi tracciato un po' un percorso. Penso che non è vero che la libertà di stampa è messa a rischio, e un ascoltatore stava accennando prima che il problema era l'autocensura e sono d'accordo, probabilmente il rischio che si corre maggiormente è che i giornalisti facciano autocensura perché magari intimiditi, però questo non vuol dire che non c'è libertà di stampa. Per sintetizzare maggiormente, io ho ascoltato la trasmissione in cui Feltri ha parlato, hanno parlato molti giornalisti, chi la diceva di destra e chi la diceva di sinistra. Di fatto mi sono reso conto che sarà proprio difficile avere un'informazione giornalistica asettica, che non sia schierata, perché è troppo difficile che le persone nella loro cultura non abbiano delle che non siano inquinate nella loro cultura,
che non abbiano pregiudizi
per una parte politica o come
No, che non abbiano pregiudizi, ma c'è anche questo, c'è anche questo problema, certamente Stefano, lei su questo ha ragione, il problema è spesso nella testa delle persone più che poi nel concreto nel conflitto di interessi e altri problemi che l'informazione italiana ha, soprattutto in campo televisivo, ma anche per la questione degli editori puri, chi controlla i giornali, le cose che abbiamo sentito e letto nei giorni scorsi. La ringrazio. Pasquale, allora, da Bergamo, poi Admeto, addirittura da Milano, nome bizzarro, che non conosco, Gianfranco da Olbia. Allora, Pasquale.
Eccomi.
Dica.
Buonasera. Senta, premesso che io nutro grande stima per il presidente Napolitano, sì, per quello che ha fatto nella sua vita, per quello che è stato e per tutto, insomma. E penso che abbia sbagliato ad avere quello sfogo, ecco, non so come altro chiamarlo, in quanto lui nel suo ruolo naturalmente non doveva dare alcuna spiegazione ad alcuno, e in quel modo ha lasciato intendere che, a mio avviso, che ritiene sicuramente ingiusta, e che, visto e considerato che in seconda battuta avrebbe dovuto firmarla, dice tanto vale la firmo adesso. Forse è istituzionale, ma non so quale altra spiegazione potrei trovare, ecco. A mio avviso non vuole condividere, ecco. Altrimenti,
ma secondo me, scusi, sì, ho capito quello che dice lei, però voleva dare una spiegazione il Presidente della Repubblica al cittadino lì in Basilicata. Siccome insisteva perché ha firmato, gli voleva spiegare che anche se il Presidente della Repubblica poi non c'entra niente condividere o non condividere, c'entrano altre cose, altri rilievi che il Presidente della Repubblica può fare, evidentemente.
Deve soltanto verificare la correttezza costituzionale.
Sì, può anche rimandarla facendo dei rilievi, è già successo, no? Poi però se si ripresenta comunque passa la legge, questo voleva spiegare Napolitano. Poi non so se intendesse in realtà dire non sono d'accordo ma la firmo lo stesso perché tanto me la ripresentano. L'impressione può essere stata quella. Bruno Dica, buonasera.
Buonasera signor dottor Forbice.
No, Forbice sta su Radio 1, no, ma sono contento, sono contento che lei mi abbia chiamato Forbice, perché evidentemente ha cambiato canale oppure ci preferisce. Solo questa avete mandato in onda? Dove sono le altre? Vabbè, si sono perse. Dove siamo? Admeto, che nome è Admeto?
Pronto, Admeto. Buonasera, Cruciani.
Che nome è Admeto?
Admeto è un nome mitologico greco, lo aveva mio nonno, ce ne sono pochi in Italia.
Beh, immagino. Che significa?
Admeto praticamente significa indomabile, Admeto è Alcesti.
Indomabile?
Sì, indomabile. Mio nonno, tra l'altro, prima di morire però si raccomandò di non rinnovarlo, perché dà luogo a parecchi equivoci.
E allora suo padre ha fatto...
E invece non hanno disobbedito.
Ma lei è contento di questo nome oppure... Ma non la chiamano Admeto? Chi la chiama?
No, di solito mi chiamano Ad. Fanno abbreviano, anche perché Admeto è un po' effettivamente inusuale.
Beh, Ad, pure Ad.
Ad, vabbè, ci accontentiamo.
Lo sente come una condanna questo nome oppure no?
Perché in alcuni casi sì. Poi dopo col tempo è migliorato, vuol dire, quando ero alle scuole elementari, le scuole medie era uno sfottò continuo, insomma mi pesava. Poi dopo, passato del tempo con l'università, insomma con il mondo del lavoro, si è trovato...
Beh, ci sono dei nomi peggiori da questo punto di vista, però certo Admeto, per uno che non lo sa, lei si sente poi indomabile oppure in realtà non ha...
Beh, dipende dalle esigenze, diciamo. In molte cose bisogna cacciare le unghie, quindi bisogna fare veramente la persona indomabile. In altre situazioni bisogna essere delle pecore, purtroppo.
Oppure di semplicemente un po' più diplomatici, ecco, senza
sì,
essere pecore.
Assertivi, diciamo.
Che mi vuole dire, Admeto?
Sì, senti, io volevo intervenire sul tema delle grandi opere, specialmente del Benedetto Pronte sullo Stretto di Messina.
Sì.
E però lo vorrei mettere in relazione alla notizia del ritrovamento di queste circa 54 navi contenenti rifiuti radioattivi. Ecco, alla luce di questo io penso che il ponte cade.
Cioè, che significa cade?
Cade perché cade.
Ma manco l'hanno costruito, cade.
Lo so, però è il simbolo del ponte. Cioè, è impossibile. Cioè, bisogna prima far piazza pulita, bisogna prima ripulire tutto quanto, cioè rimettere le cose a posto, cercare queste navi, cercare di rendere il Mediterraneo pulito, e poi secondo me si può parlare di ponte.
No, però mi scusi, Admeto, adesso lei sarà pure indomabile, però che c'entra il Mediterraneo pulito, le navi?
C'entra perché, se non c'è, non si può costruire un ponte su un mare di immondizia radioattiva, mi scusi.
Su un mare, un ponte su un?
Un mare di immondizia radioattiva.
Ho capito, ma se si dovesse ragionare in questo modo, allora sa cosa dicevano gli ambientalisti più spinti un tempo? Che il ponte non si deve fare perché altrimenti le balene sono impressionate dall'ombra del ponte e non ce la fanno a passare.
Lo so, però questo qua è un ragionamento che non tiene, perché vedete, è lo stesso ragionamento della persona che butta l'immondizia un metro fuori dal suo ingresso, dal suo portone. L'importante è che il suo ponticello, la sua porta, la sua entrata sia pulita, poi dopo per quello che c'è fuori o intorno praticamente non sono fatti suoi. Secondo me il ponte, proprio come simbolo, come unione praticamente tra due terre divise dal mare, deve essere visto praticamente su qualcosa di pulito, qualcosa di che comunque è il nostro Mediterraneo. Cioè,
ho capito, però pulire il Mediterraneo prima di fare ponte, questo non l'avevo mai sentito. La ringrazio, andiamo veloci perché dobbiamo chiudere. Che abbiamo qua? Francesco da Catania, buonasera.
Salve dottor Garanzini, grazie per lo spazio che mi dà.
Dottor Garanzini va in onda dalle 14 alle 15. Torniamo agli ascoltatori. Carlo da Palermo, buonasera.
Buonasera dottor Santalmassi.
Santalmassi è il direttore, se vuole, se per lei va bene lo stesso, Cruciani va bene?
Radio 24.
Allora, questo è successo tra le altre cose negli ultimi anni qui alla Zanzara. Non c'è più nessuno che dice buonasera dottor Forbice, sono sempre più rari. Meno male. Tommaso da Roma.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Salve, io volevo parlare dell'informazione, so che è un tema ormai abusato, però secondo me il problema non è tanto di chi informa, ma di chi sta a sentire poi l'informazione. Probabilmente finché in Italia siamo interessati solo al gossip, al calcio e a qualche altro argomento di questo tipo, chi fa veramente informazione difficilmente trova spazio. E secondo me il problema è che non si riesce più a trovare un modo per raggiungere la totalità della popolazione, comunque la maggioranza della popolazione. E a questo punto lo chiedo a lei, magari l'unico modo è fare qualcosa di eclatante come può essere una manifestazione oppure dire qualcosa di molto forte per cercare di colpire comunque quella fascia di popolazione che altrimenti sarebbe interessata solo a Studio Aperto, a Rete 4 oppure a Verissimo e a Grande Fratello.
Chissà perché le ha citato solamente programmi Mediaset.
In effetti anche sulla Rai non è che si scherza, perché comunque sia i programmi a livello di Anno Zero, Ballarò, secondo me sono subito alla fine della stessa fascia, della stessa percentuale di popolazione che poi vota a sinistra, e la fascia secondo me non cambia. Berlusconi probabilmente accusando Anno Zero in continuazione non fa che fare il loro gioco, nel senso se lui lasciasse fare la trasmissione senza intervenire probabilmente non cambierebbe né un voto in più né un voto in meno, perché comunque la percentuale di
popolazione... Ma che significa raggiungere il maggior numero possibile di persone? Chi la dovrebbe raggiungere e su quali notizie secondo lei? Mi faccio un esempio.
No, le faccio le spiego al volo. Io parlo sempre di, cioè mi piace la politica, quindi parlo spesso di politica. Sì. E 9 persone su 10 con cui parlo dicono sempre che sono contro Berlusconi. Io adesso vorrei capire perché solo una persona su 10 ammette di essere a favore di Berlusconi. Probabilmente perché non parlo con con le persone che lo votano e mi riferisco magari a...
Questo non so chi frequenta lei, però.
Io nel mio mondo di lavoro comunque frequento persone di diverse scelte, di diversa età, e quindi comunque sia mi sono reso conto di questo fatto che secondo me è
Ma
curioso.
Questo che c'entra con il fatto che l'informazione raggiunge secondo lei?
E le ripeto, secondo me chi vede Anno Zero, chi vede Ballarò, sono sempre quel 20-15% di persone che poi votano a sinistra, io comunque si spostano a sinistra. Per raggiungere le persone del Grande Fratello oppure i ragazzi interessati solo a...
Raggiungere e dire cosa?
Raggiungere magari dire cose come la pensano loro, nel senso, le spiego, se Di Pietro fa una butardo, dice comunque qualcosa di forte, probabilmente a quel punto andrà a finire in prima pagina sulla Repubblica oppure sul Corriere oppure anche sul giornale, e in un modo o nell'altro comunque raggiunge e colpisce la maggioranza della popolazione. Se continuasse a fare come Franceschini per esempio, come Bersani, che continuano a parlare politichese senza parlare alla fine agli italiani, nel senso loro continuano a parlare politichese. Berlusconi ha capito tutto, nel senso ha capito che rivolgersi agli italiani ha trovato il modo giusto, il canale giusto, la via giusta per cercare di colpire insomma la fascia di popolazione.
Bene, grazie. Un minuto ancora. Giuseppe da Salerno, buonasera Giuseppe, dica.
Buonasera Cruciani. Senta, io mentre tornavo a casa ascoltavo un suo ascoltatore che parlava per quanto riguarda la firma del presidente sullo scudo, la legge sullo scudo fiscale.
Allora?
Diciamo che giustamente Napolitano dice devo firmare per forza. Però io faccio questa osservazione, mettiamo il caso che Napolitano non sia d'accordo e rimanda la legge alle Camere, questo sarebbe stato un segnale.
Ho capito, ma sulla base di...
Lo restituisce e lo deve firmare per forza. Sì. Però una cosa è dire devo firmare per forza, è una cosa fare un'azione che poi agli effetti lo scagiona totalmente.
Ho capito, ma non è che il Presidente non può firmare perché una legge non gli piace, ripeto. Deve motivare.
Lo deve rimandare con delle motivazioni.
Ecco, appunto, le evidentemente queste motivazioni non possono essere...
Le faccio una domanda, sì. Luciani. Lei è d'accordo sullo scudo fiscale?
Ma, non lo so, in genere, cioè, per quello riguarda il principio non sono d'accordo naturalmente, poi mi rendo conto che bisogna cercare dei soldi.
Io ritengo, perlomeno, ritengo che sarebbe stato un segnale molto... molto
non lo so, io sono molto pragmatico su queste cose, penso che doveva essere fatto in modo molto diverso, si può fare ma in modo diverso da come è stato fatto...
Le posso dire anche un'altra cosa? Però su un altro argomento, le dispiace?
No, e per questa sera abbiamo chiuso qui, Giuseppe. Insieme a Carlo da Modena, Gianfranco da Olbia e Davide da Torino, ci sentiamo domani 18:30. Ciao.